Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 12 degli Ebrei, Epistola agli Ebrei, che vi ricordo, non sappiamo chi l'ha scritta. Alcuni dicono l'Apostolo Paolo, altri dicono Barnaba, altri ancora Apollo, ma effettivamente non lo sappiamo. Non conosciamo l'autore di questa epistola particolare che si rivolge a ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, ma una cosa è certa, è parola di Dio e quindi è scrittura, sacra scrittura, fa parte degli scritti sacri. E quindi noi quando leggiamo l'epistola agli ebrei, come quando leggiamo le altre epistole, noi stiamo leggendo la parola di Dio, vivente e permanente, perché la parola di Dio non è una parola morta o una parola che passa col tempo, no, la parola di Dio è vivente e permane per l'eternità. Infatti la verità dimora con noi e dimorerà con noi per sempre, per l'eternità. La verità è eterna. E ringraziamo il Dio perché ci ha dato di conoscere la verità che è in Cristo Gesù. È per noi, è veramente una grande gioia, ci fa rallegrare questo, sapere che abbiamo conosciuto la verità. Considerando quanti oggi non conoscono la verità, noi veramente ci sentiamo grati al Signore, non ci sentiamo fortunati, eh? Sapete che ci sono molti che dicono siamo stati fortunati, siamo fortunati. No, quale fortuna? Noi non crediamo nella fortuna, noi crediamo in Dio, il che esclude la fortuna come anche la sfortuna. Noi non siamo pagani che non conoscono il Dio, eh? Voi sapete che i pagani che non conoscono il Dio credono nella fortuna e nella sfortuna. Noi crediamo in Dio che guida i nostri passi e quindi nulla può accadere nella nostra vita senza il volere di Dio. E quindi, appunto, in quanto che siamo cristiani, noi accettiamo quello che dice la parola di Dio, senza metterla in discussione e senza dubitare di essa, perché voi sapete che ci sono gli uomini del dubbio che amano dubitare di quello che è scritto. No, noi non dubitiamo di quello che è scritto, noi accettiamo quello che è scritto perché quello che è scritto è parola di Dio. Quindi la parola di Dio è vivente. È permanente e anche queste parole che sto per leggere sono appunto parole viventi e permanenti. Procacciate pace con tutti, capitolo 12 degli Ebrei, dal versetto 14. Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, sicché molti di voi restino infetti, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto, perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Dunque, noi siamo chiamati a procacciare pace con tutti. Quando dico che siamo chiamati, intendo dire che ci è comandato di procacciare pace con tutti, non solamente con alcuni, ma con tutti, essendo noi discepoli di colui che è il principe della pace. Noi naturalmente dobbiamo procacciare pace con tutti, abbiamo la pace di Dio in noi, ecco perché diciamo pace, no? Quando salutiamo con la pace, perché noi abbiamo la pace, la pace del Signore in noi per la sua grazia, e quindi avendo la pace vogliamo trasmetterla anche agli altri, vogliamo stare in pace con tutti, però il discorso qual è? Che non tutti vogliono stare in pace con noi, quello è il discorso. E quindi sorgono naturalmente delle problematiche, dei conflitti, perché voi sapete che l'Apostolo Paolo scrive ai santi di Roma, scrive queste parole: se è possibile, al capitolo 12, dal versetto 18, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Però notate cosa c'è scritto, se è possibile, talvolta non è possibile infatti. Non è possibile, perché non dipende da noi. Ci sono quelli che non vogliono stare in pace con noi, ci dichiarano guerra, perché loro lottano contro gli uomini di Dio, lottano contro i figlioli di Dio, e quindi non vogliono stare in pace con noi. Noi comunque dobbiamo procacciare pace con tutti, quindi dobbiamo cercare, appunto, ci dobbiamo studiare di non essere litigiosi, perché appunto il Signore vuole che noi stiamo in pace con tutti, per quanto naturalmente dipende da noi, se è possibile, per quanto dipende da noi. E poi dice: procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora, la parola di Dio è categorica: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non c'è scritto che senza la santificazione qualcuno vedrà il Signore, senza la santificazione, no, nessuno. Quindi che cosa significa? Che coloro che non procacciano la santificazione, ripeto, coloro che non procacciano la santificazione non vedranno il Signore. Qualcuno dirà: ma come, anche se si definiscono e si chiamano cristiani? Certo, qui dice senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi è evidente che la santificazione è importante procacciarla, perché se c'è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, mi pare ovvio che la conclusione logica e inesorabile sia una sola: la santificazione è indispensabile per vedere il Signore. Allora, fratelli, vediamo che cosa dice la Sacra Scrittura in merito alla santificazione. Leggiamo quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. L'Apostolo Paolo ai Santi di Roma dice al capitolo 6, leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto 12. Capitolo 6 dei Romani, dal versetto 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, poiché il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia? Ma sia ringraziati Dio, che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e della iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Poiché quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia, Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Poiché la loro fine è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, notate come l'Apostolo Paolo ringraziava Dio per i santi, naturalmente non solo per i santi di Roma, qui naturalmente questo ringraziamento, particolare ringraziamento, diciamo è presente in questa epistola, però anche i fratelli che appartenevano alle altre chiese, alla chiesa di Tessalonica, alla chiesa di Cencrea, alla chiesa di Corinto, anche loro erano stati, diciamo, affrancati dal peccato, quindi il ringraziamento lo elevava a Dio anche per loro. Allora dice Paolo, ma sia ringraziati Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore obbedito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Allora noi eravamo servi del peccato. Schiavi, il peccato ci signoreggiava, noi non potevamo fare a meno, quando eravamo senza Cristo, non potevamo fare a meno di peccare, il peccato era più forte di noi, ci dominava, questa è la verità, noi eravamo dominati dal peccato ed eravamo servi del peccato, servivamo il peccato. Ora, oggigiorno si sente parlare poco del peccato, veramente poco, dico nelle comunità, Eppure il peccato è una realtà, e noi quando eravamo senza Cristo eravamo servi del peccato, lo servivamo, e il peccato che noi servivamo ci ripagava il peccato, ci dava il suo salario. E qual era e qual è il salario del peccato? È la morte. Ecco perché eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché appunto essendo schiavi del peccato, noi eravamo morti spiritualmente. D'altronde chi commette il peccato è schiavo del peccato, sia sempre chiaro questo e teniamolo sempre davanti ai nostri occhi, perché queste sono parole di Gesù, chi commette il peccato è schiavo del peccato e chi è schiavo del peccato è morto. Quindi noi eravamo in questa condizione, una condizione drammatica, una condizione veramente tragica, terribile, orrenda, perché eravamo degli schiavi, il nostro padrone era il peccato, però il Dio nella sua grazia ci ha affrancati dal peccato, ha fatto sì infatti che noi credessimo che Gesù di Nazaret è il Cristo, e appunto credendo abbiamo ottenuto vita mediante il suo nome, vita nel suo nome. Ecco perché oggi siamo vivi siamo, perché abbiamo la vita che ci è stata data da Dio in Cristo Gesù, perché la vita è in Cristo, come la verità, la vita è in Cristo perché Cristo è la vita. Vi ricordate quando Gesù disse io sono la via, la verità e la vita, non è una vita, è la vita, e noi abbiamo ottenuto la vita nel momento in cui siamo stati affrancati dal peccato, ci siamo sentiti, nel giorno che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, liberi dal peccato. È come quando qualcuno, no, che era, diciamo, voglio dire, schiavo, no? Voi sapete che anticamente c'era la schiavitù c'è ancora, peraltro, ancora diciamo oggigiorno in determinate nazioni. Allora è come quando uno schiavo diventa libero, è libero, e questa libertà noi l'abbiamo ricevuta da Dio gratuitamente, perché ci è stata acquistata da Cristo Gesù mediante la sua morte sulla croce. perché Cristo Gesù col suo sacrificio ha annullato il peccato e quindi ci ha affrancati dal peccato. Quindi dobbiamo sempre considerare, quando parliamo della liberazione dal peccato che abbiamo ottenuto, dobbiamo sempre considerare la morte del Signore Gesù Cristo, perché è in virtù della sua morte sulla croce che noi oggi possiamo dire di essere affrancati dal peccato e di essere servi della giustizia, perché da un lato siamo stati affrancati dal peccato, ma dall'altro siamo diventati servi della giustizia, quello che noi non eravamo quando eravamo sotto il peccato. Eravamo servi del peccato, adesso invece siamo servi della giustizia. Allora, essendo servi della giustizia, per la grazia di Dio, che dobbiamo fare adesso? Allora, quando eravamo sotto il peccato, prestavamo le nostre membra, mani, piedi, occhi, orecchie, al servizio dell'iniquità. Ma adesso che siamo servi della giustizia, dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia per la nostra santificazione. Dunque la santificazione si procaccia mettendo a servizio della giustizia le membra del nostro corpo, che sono membra di Cristo. Quindi, per farvi un esempio, essendo servi della giustizia, noi non possiamo prestare le nostre membra al servizio della fornicazione, non possiamo metterci a fornicare. Perché? Perché chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Eh sì, è proprio scritto così. Ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Allora, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quindi il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ma il credente cosa fa? Il credente cosa fa? Il suo corpo lo presta al servizio della giustizia per la sua santificazione e quindi fugge la fornicazione. E fuggendo la fornicazione, egli procaccia la santificazione, perché Dio vuole che noi siamo santi. E così è anche, facciamo un altro esempio, no? La scrittura che cosa dice? Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Lo dice Paolo ai santi di Efeso, quando gli dice queste parole. Dice così: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. E allora, un cristiano, appunto, uno che è stato affrancato dal peccato e che è diventato servo della giustizia, può mai continuare a dire menzogne? Cioè, può continuare a usare la sua bocca, la sua lingua, per dire bugie? No, fratelli. E infatti dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia per la nostra santificazione. Quindi noi, astenendoci dalla menzogna, cioè dal dire bugie, e naturalmente dicendo la verità, noi stiamo procacciando la santificazione. Questo significa all'atto pratico procacciare la santificazione, e si possono fare tanti altri esempi di questo genere. Ecco perché noi ci rifiutiamo di partecipare alle concupiscenze mondane. Ecco perché non andiamo in discoteca a ballare. No, perché alcuni dicono: ma come, non andate a ballare in discoteca? Perché dovremmo andarci? Per andarci a corrompere. Peraltro io non ci andavo quando ero del mondo, ci vado adesso che sono di Cristo. Una volta solo sono andato in discoteca, mi sono sentito male, nel senso che ho capito che lì proprio non era un ambiente sano. Pensate, era una discoteca che quella sera veramente c'aveva pochissime persone. Pensate un po' voi se quella discoteca fosse stata piena di persone. Una volta sola ci sono stato e ho detto: non ci andrò mai più. E non ero ancora salvato. Allora, in discoteca ci si va, le persone vanno per tante ragioni, eh? E sappiamo bene quello che avviene nelle discoteche e anche fuori dalle discoteche, naturalmente, perché quello che inizia dentro poi finisce fuori dalla discoteca, eh? Ecco perché i genitori devono dire ai propri figli: non andate in discoteca, perché veramente è un ambiente che assolutamente non è per i cristiani in maniera più assoluta. È un luogo di peccato, è un luogo di perversione. Peraltro, ve l'ho già raccontata questa testimonianza, una volta una sorella andò in discoteca, no? Cioè, questa è la storia. Allora, una volta una sorella andò in discoteca e praticamente si mise a ballare a un certo punto con un ragazzo che non era un cristiano, e mentre ballavano questa sorella gli cominciò a parlare di Gesù a questo ragazzo. Mi viene da sorridere perché ogni volta che lo racconto dico: ma vedi tu che cose che succedono. Allora gli cominciò a parlare del Signore Gesù e questo rimane sbigottito, questo ragazzo, e gli dice: ma tu sei una cristiana? E questa gli dice: certo che sono una cristiana. E questo ragazzo del mondo gli ha detto: ma che ci stai a fare qua? Che ci stai a fare qua? Giustamente quello l'ha ammonita, l'ha ripresa, e poi chiaramente questa sorella ha raccontato, diciamo, in comunità quello che gli era successo. Pensate un po' voi, c'è certa gente del mondo che capisce che quello è un luogo dove non vanno i cristiani. Però cosa succede oggi? Che anche la discoteca ormai è divenuta un luogo dove dove i credenti dicono possono andare, no? Perché sapete, ormai c'è il libertinaggio nelle comunità, ormai ognuno si sente libero di andare dove vuole, persino in discoteca. Per quello che dico ai genitori, i genitori è giusto che dicano ai propri figli: non andate in discoteca. E naturalmente lo devono dire anche i pastori dal pulpito, Se c'è il pulpito bene, se non c'è il pulpito va bene lo stesso, il pulpito non è mica obbligatorio. E devono dire, in particolare ai giovani, di non andare in discoteca. Perché in discoteca, naturalmente, la discoteca è un luogo dove le proprie membra vengono messe al servizio del peccato, in tante maniere. E quindi un cristiano non può recarsi in un luogo peccaminoso. In questo caso, diciamo, stiamo parlando della discoteca, perché così poi nei luoghi, diciamo, dove viene procacciata la corruzione, ci si corrompe. Ma è così, chi c'è stato, chi era un abitué delle discoteche, a differenza di me, perché io appunto ve l'ho raccontata la mia storia, ma chi, diciamo, frequentava le discoteche a più non posso quando era del mondo, lo sa bene che non sono luoghi dove appunto i cristiani possono andare. Una volta, durante il tempo degli apostoli, c'erano, per esempio, c'erano divertimenti svariati che, diciamo, durante l'impero romano erano molto conosciuti. E i cristiani erano conosciuti per coloro che si astenevano dall'andare, diciamo, in questi luoghi, come il teatro, perché al tempo, diciamo, andava molto di voga il teatro, e diciamo altri luoghi, no? Di divertimento. E i cristiani erano conosciuti come coloro che si astenevano da questi divertimenti mondani. E invece adesso dobbiamo prendere atto che purtroppo tante chiese si fanno conoscere perché proprio partecipano alla mondanità e incoraggiano a partecipare alla mondanità. Infatti tu vedi che ci sono comunità alla fine del culto, tu vedi giovani che se ne vanno in discoteca. Cioè, sembrerà incredibile, ma è così. Ma giovani, voglio dire, che dicono di essere cristiani, che si sono fatti battezzare in acqua, Sì, loro vanno in discoteca. e anche in altri luoghi, e anche in altri luoghi peccaminosi. E questo è dovuto anche al fatto che a molti pastori non gli interessa il benessere spirituale dei membri di chiesa e si astengono dal dirgli, diciamo, queste cose che sono cose utili, ma loro appunto si astengono perché vogliono i locali pieni, vogliono i locali pieni e automaticamente anche le casse piene, perché nel momento in cui si svuotano i locali si svuotano anche le casse. Allora certe cose non vanno dette, perché se tu, diciamo, rivolgendomi a costoro, se tu predichi determinate cose, poi coloro che fanno, diciamo, quelle cose, se tu predichi contro quelle cose, è molto probabile che la volta successiva che tu hai parlato contro quel peccato, quello che nella comunità fa quel peccato non ci verrà più in quella comunità. Ah, ma là sono esagerati, no, ma là sono ammattiti, adesso vedono il peccato da tutte le parti, li conoscono a memoria questi ragionamenti, perché oramai la corruzione è dilaga nelle comunità, e quindi chi è che parla di santificazione? Ma chi dice fuggite alla fornicazione? Ma chi dice astenetevi dalle concupiscenze? Chi dice non dite bugie? Ma le dicono i pastori per prima, le bugie. Sono i primi bugiardi sono i pastori. Lo dico sempre, lo ricorderò sempre, mi ha detto un ex pastore di una nota denominazione pentecostale italiana che quando diventò pastore, entrò nel corpo pastorale, sentì proferire ai pastori ma così tante menzogne che rimase scandalizzato e disse: ma dove sono capitato? Perché è così, è così. E questa, diciamo questa cosa poi viene trasmessa anche ai membri. Infatti c'è una diffusione della menzogna nelle comunità come della fornicazione che è spaventosa. Sono tra i due peccati più diffusi, la fornicazione e la menzogna. Poi vengono altri, naturalmente, peccati. Allora vi stavo dicendo, vi ho fatto l'esempio appunto della discoteca, e quindi anche lì, siccome che diciamo quel luogo porta a prestare le proprie membra a servizio dell'iniquità, è evidente che un cristiano non può andare in quel luogo, perché è chiamato a prestare le sue membra come strumenti di giustizia al servizio del Signore per la propria santificazione, perché noi appunto siamo chiamati ad essere santi, come dice l'apostolo Paolo l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, dice: come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Ecco perché dobbiamo essere santi, non perché lo dico io, ma perché lo dice Dio. Io trasmetto quello che dice Dio: siate santi perché io sono santo. Ecco perché dobbiamo procacciare la santificazione, per ubbidire al Signore. È un comandamento, non è qualcosa di facoltativo, lo vuoi fare fallo, se non lo vuoi fare non farlo, no, è obbligatorio. Questa parola non piace a molti, però è così, è un comandamento. Ma molti si scandalizzano quando mi sentono dire che è un comandamento, ma io vorrei dire a costoro: Ma voi, se foste invitati, diciamo, a Roma, facciamo un esempio pratico così, se voi foste invitati a Roma a presentarvi davanti al Presidente della Repubblica, ma come vi presentate davanti al Presidente della Repubblica? In pantaloncini corti? Ditemi un po', Non lo so io. Fareste attenzione a come vi vestite? Anche a come parlate? Ditemi. Allora, se davanti a un'autorità umana ci si studia di presentarci, diciamo, vestiti in maniera decorosa, con un portamento, diciamo, giusto, corretto, voglio dire, questo persino le persone del mondo lo riconoscono, ma davanti a Dio che ci guarda notte e giorno, e che ci sente pure notte e giorno, ma noi come ci dobbiamo presentare? Come ci dobbiamo presentare? Non ci dobbiamo presentare facendo la sua volontà e quindi procacciando la santificazione? O facciamo che nel locale di culto, entro le quattro mura del locale di culto, facciamo vedere che siamo santi, facciamo vedere che ci comportiamo da cristiani. Poi una volta che usciamo fuori dal locale di culto, che cosa succede? Ci comportiamo come gli animali, perché molti così fanno, si comportano come gli animali. Alcuni pure peggio degli animali. Sì, fuori dal locale di culto. È una vergogna. Questo sta succedendo. Quindi, voglio dire, se il Signore dice questo, dobbiamo fare questo. E quelli che allora non obbediscono al Signore, peggio per loro. Peggio per loro. Intanto il Signore li giudica, li castiga. Ah, voi non pensate che il Signore lascia i colpevoli impuniti. Questo può accadere sulla faccia della terra da parte di un tribunale, eh? Sì, può capitare questo, capita. Devo dire che capita spesso, infatti, diciamo che molti che sono colpevoli di delitti vari non sono mai stati, diciamo, puniti da un tribunale. Da un tribunale umano, però davanti a Dio uno può sfuggire alla punizione di un tribunale umano, ma non può sfuggire davanti alla punizione di Dio, perché Dio è giusto e Dio vede tutto. Dio vede tutto, non è che c'è qualcosa che non vede, Dio ascolta tutto, ma proprio tutto. E quindi temiamo il Dio, fratelli, e prestiamo, come dice la Sacra Scrittura, le nostre membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione. D'altronde, quando noi eravamo senza Cristo, qual frutto abbiamo avuto dalle cose che facevamo? Cioè, se io ci penso, ma che cosa ho ottenuto dal servire il peccato? La morte. Ma ci rendiamo conto? Sì, sorridevamo, facevamo, diciamo, le nostre battute, raccontavamo le barzellette per ridere, ridevamo certamente, ma non avevamo la gioia del Signore, non avevamo la vera gioia, era una gioia passeggera, era una gioia finta peraltro, la gioia vera, la gioia che dura è quella del Signore, è la gioia della salvezza, quella noi abbiamo, la gioia della salvezza, perché noi ci rallegriamo? Perché siamo salvati per la grazia del Signore, siamo sulla strada che mena nel regno dei cieli, nel regno dei cieli, ma capite su quale strada siamo? Ma capite su quale strada siamo? Ci sono taluni che fanno dei pellegrinaggi, no? Fanno dei pellegrinaggi vari e allora si mettono in cammino a piedi, ma per fare veramente tanti chilometri a piedi, perché ritengono che poi, sapete, i cattolici romani, fatto dei pellegrinaggi c'è anche in altre religioni, e allora si mettono in cammino per fare questi pellegrinaggi che durano veramente giorni, settimane, a piedi. E allora praticamente quando parlano tra di loro questi cosiddetti pellegrini si dicono: siamo sul sentiero che mena, che vi posso dire, a Lourdes o a Campostela, insomma in questi posti qua, no? Si vantano di essere sul sentiero che mena i pellegrini in quel posto dove vanno a trovare, diciamo, la statua, l'idolo muto, no? che c'ha bocca e non parla, c'ha occhi e non vede, c'ha orecchie e non sente, e bisogna portarlo perché anche se c'ha piedi non può camminare. Ecco, sono sul sentiero che mena là al santuario, l'ennesimo santuario papista, dove c'è appunto l'idolo muto che li aspetta, e loro ci stanno andando incontro, capite, a invocarlo per ottenere la grazia e questo e quell'altro, capite, e là si vantano mentre camminano di essere sulla strada che mena al santuario. Ma noi, fratelli nel Signore, siamo sulla strada che mena in cielo, dove c'è il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Onnipotente, alla cui destra c'è il Figliolo di Dio. Capite su quale strada siamo? Non siamo mica su una strada qualsiasi, no, siamo sulla via santa, la via che mena in cielo, che mena in cielo, perché noi siamo stati chiamati all'eterna gloria in Cristo Gesù. E allora Noi quando eravamo senza Cristo, veramente, noi diciamo che servendo il peccato, noi non avevamo la gioia. Ma quale gioia, quale gioia? Io mi ricordo, ridevo e scherzavo quando ero in compagnia, poi quando mi trovavo solo ero triste. Triste, mi dicevo, ma guarda Teo, sono triste, dicevo, sono triste, perché anche ridendo il cuore può essere triste. Infatti, sapete che ci sono tanti, tanti comici, no? Che fanno ridere le persone, che sono tra le persone più tristi che ci sono sulla faccia della terra. Ho letto certe interviste di alcuni famosi attori comici, naturalmente quando erano sul set facevano ridere milioni di persone, che nella loro vita privata erano persone lugubri, senza gioia. Ma quale gioia ci può essere nel servire il peccato? Non c'è alcuna gioia. La gioia c'è quando si è salvati e si serve il Signore, poi non c'è pace. Ma quale pace? Quale pace avevamo noi quando servivamo il peccato? Ma quale pace avevamo? Non avevamo pace, eravamo senza pace perché non avevamo il figliuolo di Dio che è il principe della pace. Non avevamo pace con Dio, eravamo veramente senza pace. E allora voglio dire, ma alla fine che ne abbiamo avuto? Che ne abbiamo avuto dal servizio che rendevamo al peccato? Abbiamo avuto solo morte. Morte! Il salario del peccato è la morte. È così, fratelli e signori. Però Dio ci ha fatto grazia, ci ha voluto fare grazia perché è dipeso da Lui, ricordatevi, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. E Dio ci ha voluto fare grazia e ci ha affrancati dal peccato. E ci ha fatto servi suoi. Ora siamo servi di Dio, serviamo Dio e abbiamo per frutto che cosa? La nostra santificazione. Ecco, la nostra santificazione. Abbiamo per fine la vita eterna. La vita eterna. Però per frutto su questa terra noi abbiamo il frutto della nostra santificazione e questo frutto naturalmente lo portiamo santificandoci, quindi osservando i comandamenti di Dio. Certamente la santificazione si può procacciare come frutto, si può portare solamente osservando i comandamenti di Dio. Chi non osserva i comandamenti di Dio a santificazione non la può portare. Non la può portare. E naturalmente chi non porta il frutto della santificazione, perché rifiuta di ubbidire ai comandamenti di Dio, non vedrà il Signore. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Possono gridare quanto vogliono, diciamo taluni, che la salvezza non si può perdere. Ma possono gridare quanto vogliono, possono gridare a squarciagola fino a perdere la voce, guardate, eh? Possono scrivere tutti i post che vogliono, leggo dei post deliranti veramente, ci sono alcuni che delirano, delirano, veramente, cioè leggo delle cose assurde, cioè praticamente il messaggio oggi di molti, sapete qual è? Che anche senza la santificazione vedrai il Signore. Ma la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Nessuno! E invece tanti che cosa stanno facendo? Stanno illudendo i credenti, dicendogli ma no, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare perché anche senza la santificazione vedrai lo stesso il Signore. Gli stanno veramente, come si suol dire, spianando la strada per l'inferno. Sapete oggi quanti cosiddetti evangelici sono all'inferno? Perché gli era stato detto, ma no, ma cosa dicono questi qua? Ma non ti preoccupare, questi sono fondamentalisti, questi sono esagerati, questi sono dei talebani evangelici, non dagli ascolto, perché ti dicono che senza la santificazione non vedrai il Signore. Quello si è corrotto, si è messo a servire il peccato come se niente fosse, e poi quando è morto si è ritrovato all'inferno, e adesso è all'inferno. Eh? E magari sulla terra cantava, i miei anni più belli, eh? Voglio spendere per te, eh? i miei banni più belli, sì, uno dei un cantico bello, e ci sono di quelli che lo cantano sulla terra, poi quando muoiono vanno all'inferno, perché i loro anni più belli non li hanno dedicati al Signore, ma li hanno dedicati a servire il peccato, sì, mentre partecipavano ai culti e ai convegni servivano il peccato. Fuori naturalmente dal locale di culto, perché dentro pregavano, cantavano e così via, poi fuori dal locale di culto servivano il peccato. Ma sì, ma fratello, ma cosa vuoi che sia? Sempre con questa frase e col ghigno, col solito ghigno, ma cosa vuoi che sia, fratello? Cosa vuoi che sia? Ecco, poi dopo chiaramente si sono ritrovati all'inferno, sono all'inferno, e là che cosa pensano? A chi pensano? Pensano a quelli che li hanno illusi, a quelli che li hanno illusi. Certo, loro sono colpevoli perché si sono fatti illudere, si sono fatti sedurre, però con quel "ma cosa vuoi che sia, fratello?" quelli sono esagerati. Quelli veramente mettono paura quando predicano, alzano pure la voce, urlano pure talvolta. Beh, talvolta si grida, anche Giovanni Battista gridava. Che significa? Non è che stiamo sempre a gridare, io non è che sto sempre ad alzare la voce, parlo anche sommessamente, ma tanto io so che anche parlando sommessamente non mi ascoltano i soliti noti, non mi ascoltano, perché loro non vogliono ascoltare la parola di Dio, non è che non vogliono ascoltare me, non vogliono ascoltare la parola di Dio, quindi figurati, quando sentono parlare di santificazione scappano, non vogliono sentirne parlare, però la santificazione è importante. Infatti, senza di essa nessuno vedrà il Signore. E quindi, fratelli, ricordiamoci che abbiamo per frutto la nostra santificazione, santifichiamoci nel timore di Dio, perché il Dio vuole, questa è la volontà di Dio, che noi ci santifichiamo. Quindi è evidente che è la volontà di Dio che noi rinunziamo alle mondane concupiscenze, alle concupiscenze carnali, e quindi è chiaro che in questo mondo non possiamo fare quello che vogliamo, non possiamo andare dove vogliamo, non possiamo dire quello che vogliamo, non possiamo vestirci come vogliamo, dobbiamo sempre vestirci, sia uomini che donne, diciamo, in accordo con la volontà di Dio, perché Dio ha detto siate santi. E quindi, fratelli e sorelle nel Signore, comportate questa parola che vi ho trasmesso, per confutare quelli che dicono una volta salvati sempre salvati. Ma cosa vuoi che sia? Non ti preoccupare, non si può perdere la grazia, ti dicono. Non si può perdere la grazia. Ti dicono non si può scadere dalla grazia. E quelli che sono all'inferno? E quelli che sono all'inferno perché si erano messi a servire il peccato? Che hanno sentito queste vostre parole? Adesso veramente mi rivolgo a questi corrotti che predicano una volta salvati sempre salvati. Adesso al solo pensiero veramente di quello che scrivevate e che dicevate, veramente saranno presi da una rabbia là in mezzo alle fiamme dell'inferno. Sì. E oggi naturalmente ci sono quelli che ancora sono vivi sulla terra che vanno dietro a questi falsi ministri di Cristo, i quali stanno illudendo moltitudini con la loro eresia distruttiva denominata una volta salvati, sempre salvati, che poi alla fine sfocia nel libertinaggio, perché poi si vede chiaramente che quelli che hanno accettato questa falsa dottrina si danno al peccato. Quindi abbiamo per frutto la nostra santificazione, studiamoci di continuare a portare questo frutto alla gloria di Dio, perché tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare alla gloria di Dio, perché Dio è degno di essere glorificato. Quindi ricordiamoci di portare frutto per la nostra santificazione, e che questo frutto lo possiamo portare solamente prestando le nostre membra al servizio della giustizia, altrimenti, come dice la Scrittura, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.